LennyCast. Experiences, thoughts, meetings, radio, and everything that can happen in life.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di LennyCast, ben ritrovati in questo nuovo episodio del palinsesto estivo 2023. Continuiamo l'ascolto degli incipit tratti dall'antologia Ci sedemmo dalla parte del torto, edita da Prospero Editore, e letti dalla voce di Viviana Gabrini. Salvo errori ed omissioni, signore e signori, buon ascolto.
LennyCast. Il giardino dell'Eden di Aiko Kaimi. Quando la signora della casa grande chiese a Kwame se era disposto a sistemarle il giardino, al ragazzo venne quasi da commuoversi. Erano giorni che non riusciva a trovare lavoretti da fare. Era sempre più difficile. L'odio per gli africani cresceva di giorno in giorno grazie al regime che si era instaurato nel paese. E le persone disposte a far lavorare qualcuno con la pelle scura erano sempre di meno, come se si vergognassero a pagare un extracomunitario, così chiamavano quelli che non erano nati in Europa o ne avessero paura. Quando la signora non gli chiese neanche il nome, né gli disse il proprio, Kwame capì che sarebbe stato pagato molto poco e che era stato ingaggiato lui invece di un giardiniere solo per risparmiare. Di lei conosceva solo il cognome, che era scritto sul citofono al di fuori della villa, Franzoni. Quando la signora gli disse quanto lo avrebbe pagato, 3 euro per ogni ora di lavoro, Kwame avrebbe voluto ribellarsi e dirle di farselo da solo il giardino, ma non poteva permettersi quello scatto d'orgoglio.
LennyCast.
Il miserabile di Andrea Zurlo. Da qualche parte risuonano orchestre di fuochi d'artificio. Buon anno, pensa. Non c'è niente e nessuno attorno a lui. Un deserto assoluto. Tuttavia può sentire il rumore delle bottiglie stappate ovunque, quello scoppio spumeggiante che accompagna le bollicine ed è il preludio al brindisi e ai sorrisi. Bottiglie economiche o costose, spumante o prosecco, l'importante è festeggiare. Riempirsi il petto di speranza e credere che il prossimo anno sarà migliore. Ma lui cosa può festeggiare? Petardi e risate, vecchio, solo e miserabile. Si siede su un mucchio di mattoni e calcinacci sparsi, la testa quasi calva, stretta tra le mani ruvide e tremanti. Gli zigomi scavati tradiscono la fame delle notti passate a pane e zuppa acquosa. Ormai anche le sue lacrime si sono asciugate, non gli rimane nemmeno il pianto per ammantarsi.
LennyCast.
La città del paradiso di Luciano Taffurelli. Il cuore della città si era da tempo trasformato in un grande luna park fatto di grida, musica rap suonata ad alto volume e risse tra bande rivali. Il divertimento apparteneva unicamente a gruppi di giovanissimi che calavano nel centro prendendo d'assalto i locali e le piazze. Perfino le scalinate del Duomo Nuovo, orgoglio architettonico del Settecento, erano state colonizzate dai nuovi barbari. Le tribù dei ragazzini, spesso in lotta tra loro, avevano obbligato gli antichi e invisibili abitanti del centro a emigrare in periferia o a trovare rifugio in qualche anfratto del vecchio castello che dominava la città. Persone che quasi nessuno degnava di uno sguardo umano, ma il cui numero era cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni, complice una crisi economica di cui non si vedeva la fine. Le strutture laiche e religiose che si occupavano del problema dei senza tetto stavano naufragando miseramente nel cuore nero della città d'oro. E sempre più spesso una carcassa umana faceva la sua comparsa in qualche vicolo buio, nascosta sotto umidi cartoni e vestiti putrescenti. Alcuni di loro venivano accompagnati davanti al creatore da mani feroci che rimanevano impunite. Ma il problema principale per le istituzioni o per i bravi cittadini rimaneva l'ordine pubblico, deriso in continuazione da quegli impertinenti ragazzini e dalla loro musica.
Lenicast.
La cura Ludo di Giuseppe Ciarallo. Dopo aver ascoltato questo mio racconto, qualcuno potrebbe sostenere che io sia un folle, uno psicopatico. Lo sono. Questione di punti di vista. Sono io il pazzo che ritiene non più sopportabile il peso della sofferenza inflitta a miliardi di persone nel mondo, molte delle quali fuggono da fame, miserie e guerre verso le briciole delle ricche tavole imbandite d'Occidente? Dicevo, sono io il pazzo? O tutti coloro che girano lo sguardo e fingono di non vedere, sentendosi così a posto con la propria coscienza, o che addirittura inveiscono contro gli incolpevoli dannati di questo disequilibrato pianeta, ormai sull'orlo dell'abisso? Comunque, è vero, mi manda in matti sentire per strada, nei negozi, sul posto di lavoro, orribili frasi come «bocche in meno da sfamare» o «se restavano a casa loro», rivolte a quelle povere anime annegate tra i flutti del Mare Nostrum. E, lo confesso, devo tenere a bada i miei peggiori istinti belluini quando mi capita di sentire lo sceno «buon appetito, pesci», magari sussurrato tra i denti da una tenera, si fa per dire, nonnina, nell'atto amorevole di portare a spasso il nipotino. Lo ammetto, forse non è del tutto normale fare, come io ho fatto, una raccolta di immagini, salvando il tutto sul mio computer, raffigurante tutte le nefandezze che negli ultimi 20 anni la parte ricca del mondo ha perpetrato ai danni degli ultimi tra gli ultimi. Così, a futura memoria, gli scatti più strazianti, quelli che strappano il mio cuore dal petto per gettarlo in un tritacarne e che muovono la cattiveria vendicativa che sonnecchia nel profondo di me, pronta ad esplodere, sono quelli che ritraggono i bambini. Ecco, il tormento inflitto a quelle povere anime che non hanno colpe da espiare né voce per far sentire il loro ingiustificabile dolore, penso non si possa e debba liquidare col nauseabondo prendere atto che così va il mondo.
Lenicast.
La grande saponetta nera di Italo Bonera. Gabriele, io l'ho sempre capito che sono quello un po' strano, quello che parla con nessuno, che non gli interessano le partite di calcio, le barzellette sporche, il Gran Premio di Monza, quelle cose che piacciono a tutti. A me piace fotografare le nebulose col telescopio, passeggiare sui sentieri dove sei da solo, costruire modellini di aerei, visitare le rovine delle fabbriche, guardare le formiche fare il nido. E non ho mai capito perché agli altri queste cose non piacciono. Per esempio, quando d'estate tutti parlano delle vacanze o dei viaggi, io non ci sto dietro. Raccontano il mare, le città che hanno visto. Ma gli stessi posti, io li vedo in televisione. Che bisogno c'è di prendere un aereo per vedere le stesse cose che vedi in TV? E poi mi fanno paura gli aeroplani. Invece mi piace tanto ballare. Quando capita vado ai concerti dove posso ballare come voglio io, e con la musica alta, perché ai concerti non è come nei locali. Nei locali tutti ti guardano, ai concerti è come essere da solo. Ah, e poi colleziono dinosauri. Non i dinosauri veri, e neanche le ossa che vendono su eBay. Costano troppo. E poi magari sono tutto un imbroglio. Colleziono modellini, statuette, cose così. E mi piace da morire fare i puzzle. La gru con i negri sopra di Roberto Bianchi. Io sono ateo e non ho fratelli in Cristo da accogliere, però sono un cittadino e so che tutte le dignità vanno rispettate, perché la dignità è come uno specchio e la propria altro non è che il riflesso di quella che si riconosce nelle persone davanti a sé, proprio come in uno specchio, sì. E mentre li vedevo camminare in equilibrio precario, ho sperato che nessuno cadesse da là sopra, perché sarebbe stato un macigno troppo pesante da portare, più di quello di Pilato nei secoli dei secoli. Quelli là sopra non erano spacciatori, non erano ladri, non erano teppaglia, ed era questa la loro fortuna, perché potevamo almeno difenderli. Erano lavoratori, gente che aveva creduto nella possibilità di affrancarsi da un destino di merda che li voleva affamati e ultimi ad ogni costo. Quelli là sopra non erano nemmeno badanti, ed era questo il guaio. Non ci sollevavano dal disgusto di pulire il culo ai nostri padri, non ci esimevano dall'incombenza di una passeggiata coi nostri vecchi. E per loro quindi non si poteva far niente, perché non rientravano nei parametri stabiliti dalla legge. Erano piuttosto inutili, erano soltanto, appunto, un problema di ordine pubblico. Però erano clandestini, sentivo dire, come se fosse possibile essere clandestini sulla terra senza essere marziani. E avevano la pretesa di essere ascoltati. Per questo rompevano i coglioni. Rashid di Valerio Evangelisti. Io, Rashid, nato in Palestina e vissuto in Siria, giuro che mai e poi mai rinnegherò il santo nome di Allah. Sono venuto in Afghanistan, come ero stato in Cecenia, per difendere l'Islam dai nuovi crociati che cercano di distruggerlo. Mi sono battuto con onore e mi sono arreso solo quando il nostro comandante mi ha detto di farlo. Gli americani potranno cercare di umiliarmi, ma io conserverò fino all'ultimo la mia dignità. È inutile che adesso, col sacchetto ridicolo che mi hanno messo in testa e con le strisce di plastica che mi feriscono i polsi, tentino di piegare la mia volontà. Un soldato di Allah non si lascia spaventare dal buio, né dall'obbligo di tenere corpo e testa piegati in avanti, né dalle percosse. Resisterò, perché così comanda il misericordioso. Resisterò anche sull'aereo che mi sta per portare nella terra di Satana. Sono ormai 2 ore che siamo decollati. Fatico molto a respirare. Ma cosa conta la mia sofferenza? Brucia ancora nella mia mente il ricordo dei fratelli sepolti vivi a laggiù, dietro il carcere. Quanti erano? 100. 200. Alcuni imploravano pietà, ma la maggior parte di loro erano dignitosi. Molti perdevano sangue delle ferite e sapevano che comunque non sarebbero sopravvissuti a lungo. I vecchi sembravano rassegnati, però erano pochi. L'età dei più era all'incirca la mia, 20 anni. Gridavano ancora le loro maledizioni mentre i camion coprivano con la sabbia la fossa in cui erano distesi. A tanti erano state serrate le labbra con un cerotto, ma non a tutti. Chi non poteva pregare o gridare lo faceva con gli occhi. Non credo che i soldati americani capissero parole o sguardi. Osservavano indifferenti e lasciavano fare ai loro servi afghani. È in nome di questi martiri che io, Rashid, terrò duro. Le invisibili del sogno americano di Nicoletta Sipos. Sedemmo a un tavolino tondo davanti a una finestra affacciata sull'oceano. La casa profumava di basilico. Marie evitava di guardarmi. Toccò a me rompere il silenzio. Sono Nikki, piacere di conoscerti. E io, Marie. Come va? Che domanda cretina. Me lo dissi da sola. Marie scrollò le spalle. Va. Sorrisi incoraggiante, fissando gli occhi scuri della vecchia, la pelle diafana, la piega amara della bocca, i capelli dal taglio strano, casalingo. Parla poco, si affrettò a spiegare Ari. Fece lei le presentazioni. Ha 70 anni. È arrivata dal Salento nel 1947, affidata al figlio emigrato sulla East Coast alla fine della guerra. In Italia non aveva più nulla. Una bomba aveva distrutto la sua vecchia casa e il marito, un bracciante semioccupato, era morto di tisi senza lasciarle risparmi o una pensione. Tirava avanti a fatica, pativa la fame. Qui almeno mangia. Maria ascoltava impassibile il volto scavato nella pietra. E che fa tutto il giorno? Pulisce, cucina, lava i panni. Ci pensa la nuora a tenerla impegnata. Ah, amici, che pretendi? Non sa l'inglese, non conosce l'italiano e ha quasi dimenticato il dialetto. In realtà parlare le serve a poco. In famiglia vanno avanti a furia di silenzi e di casa non esce mai. Molti vicini non sanno neppure che è qui. Nessuno si interessa a lei.
Bene, cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Ari Bol.
I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.